Radio 3 Mondo.
Silvia Battaglia, ben trovati per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è il primo giorno di settembre, martedì, una puntata dedicata agli accordi di pace, il cosiddetto peace deal, ma quegli accordi che sembrano funzionare, che sono sanciti da firme, da leggi, da incontri tra capi di Stato. Ecco, in questi giorni appena passati abbiamo assistito a più di un accordo e i più eclatanti sono avvenuti in Sudan e negli Emirati Arabi Uniti, o meglio, il governo del Sudan insieme al fronte rivoluzionario sudanese, che rappresenta parte del tribù del Darfur e del Kordofan, hanno firmato un accordo di pace proprio lunedì per porre fine a 17 anni, ben 17 anni di conflitto. E poi Emirati Arabi Uniti e Israele riprendono relazioni che erano interrotte da tempo, una firma storica che ridisegna almeno formalmente molte alleanze in Medio Oriente. E possiamo seguire questi temi anche sui social, su Twitter e su Facebook. Costanza Spoci in redazione ha individuato questi hashtag, il primo sulla firma dell'accordo in Sudan, hashtag Sudan, oppure potete seguire ancora un altro hashtag che si intitola Sudan Uprising, cioè la primavera sudanese. Si riferisce alle proteste che hanno animato questo paese negli ultimi mesi. E ancora è possibile seguire su Twitter un profilo che è quello dell'agenzia Suna, quindi @Suna Agency. E poi, per quanto riguarda l'accordo tra Emirati Arabi Uniti e Israele, gli hashtag sono i nomi dei paesi, quindi hashtag UAE e hashtag Israel. Per i vostri commenti, per intervenire con noi in trasmissione, inviateci pure un sms o un whatsapp al 335 5634 296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter, dove ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
We're glad that we managed to achieve a milestone regarding achieving peace in Sudan. We know there are other factions that are yet to sign, and we hope there will be another round to negotiate with these groups. Peace is the most important thing we have for the transitional period, and without it, all the talks about democratic transition and economic developments is not possible. So we see this as the first step to Sudan's transition.
Un accordo storico, abbiamo sentito qui a Radio 3 Mondo le parole di Faisal Mohamed Saleh, che appunto è il nuovo leader del Sudan. Dice: siamo riusciti a raggiungere un accordo storico per stabilire la pace in Sudan. Sappiamo che alcune fazioni ancora non hanno firmato, ma speriamo di poter fare nuovi round di negoziati e includere anche loro. La pace è la cosa più importante per noi in questo periodo di transizione. Senza questa, la transizione verso la democrazia e un miglioramento delle condizioni economiche del paese non sono possibili. Quindi questo è il nuovo passo per la transizione del Sudan. Questa dichiarazione è stata ripresa come fonte da Al Jazeera. Quindi per raccontare cosa succede in Sudan, ma comunque non da adesso, perché dicevamo è una data storica, ma il conflitto tra il Sudan e le aree del Darfur e del Kordofan meridionale sono scoppiate nel 2011, parliamo di tanti anni di conflitto. E allora Antonella Napoli, giornalista freelance che è appena rientrata tra l'altro da Khartoum e direttrice di Focus on Africa, è qui con noi in trasmissione per raccontarci e dirci di questo storico accordo. Buongiorno Antonella.
Buongiorno, ben trovati voi e tutti i radioascoltatori.
Antonella Napoli, l'accordo sembra effettivamente essere un passo molto significativo nel tentativo di risolvere questi molteplici radicati conflitti civili in Sudan, ed è anche un obiettivo politico che il governo di transizione, che è salito insomma nell'aprile del 2019, ha fin da subito dichiarato di voler raggiungere. Così si può dire che questo passaggio sia riuscito?
Sì, beh, diciamo che questi mancati accordi, perché è oltre un anno che va avanti il tavolo negoziale per arrivare a questa intesa, era un po' una spina nel fianco del governo di transizione, perché la pace era considerata proprio uno dei punti principali per proseguire verso le elezioni previste nel 2022. Resta l'amaro in bocca appunto per le defezioni dell'SLM, che è una Liberation Movement dell'SPLM, che è il fronte del nord del Sudan Popular Movement, cioè del movimento di liberazione del popolo del Sudan, che soprattutto per la questione della mancanza di sicurezza in Darfur, dove purtroppo sono riprese le violenze nelle ultime settimane, e hanno ritenuto non affidabile questo accordo. Certo, il tavolo negoziale non si ferma, in qualche modo si cercherà di tirare dentro queste fazioni, anche perché parliamo delle più importanti del Darfur. Non dimentichiamo che in Darfur è nato un conflitto dal 2003, perché sono vari fronti. Ecco, una cosa che non è stata spiegata bene: si parla sì dell'accordo, un accordo storico decisamente, però ci sono due profili: quello relativo al Darfur, dove è stato compiuto un vero e proprio genocidio con 300.000 vittime, 2 milioni e mezzo di sfollati che ancora oggi sono accolti in campi profughi, e c'è una missione dispiegata delle Nazioni Unite, dell'Unione Africana proprio in Darfur, e il fronte Sud Kordofan e Blue Nile, che hanno iniziato ad avere contratti nel 2010 con la deflagrazione del conflitto nel 2011. Sul fronte, sul Kordofan e Blue Nile, l'accordo è molto forte, perché tutte le sigle coinvolte, tutte le fazioni coinvolte lo hanno sottoscritto. Sul Darfur appunto c'è questo mancato accordo, perché tra l'altro contestano che al tavolo negoziale, che al vertice del Consiglio Sovrano, che è l'organo politico che porta avanti la transizione in Sudan, ci sia uno dei responsabili dei massacri compiuti in Darfur, che è il generale Dagalo, conosciuto come Emeti, che era il leader di Janjaweed, le ex milizie arabe Janjaweed, oggi chiamate Rapid Support Force, che comunque sono il braccio armato nelle aree periferiche del governo.
Quindi è un accordo con alcune zone, anzi più di una zona d'ombra. Quanto nella Napoli, tra l'altro, dicevamo che le zone dove questo accordo di fatto non è stato accettato pienamente, cioè la zona del Nilo Azzurro, il Kordofan meridionale, sono delle zone che hanno delle turbulenze, delle situazioni particolari, ma anche nel Sudan indubbiamente pesa l'importanza anche della questione dell'acqua, della diga, tra l'altro, che crea un rapporto anche abbastanza teso tra i paesi del Nilo interessati, quindi partendo dall'Etiopia, passando per il Sudan e arrivando all'Egitto. Ecco, la presenza di questa problematica che riguarda l'acqua, che riguarda la fonte sostanziale di sostentamento per queste persone, che peso ha e ha avuto in questo accordo, se c'è, o comunque anche nelle problematiche delle popolazioni locali?
Sicuramente la questione della diga, che vede coinvolto sia il Sudan che l'Egitto e l'Etiopia, ha una valenza geopolitica molto importante, anche perché parliamo di risorse che rischiano di essere sottratte all'uno o all'altro paese, perché comunque questa diga cambia proprio morfologicamente in qualche modo il corso del Nilo, delle acque del Nilo. Infatti l'Egitto, tra l'altro, è stato tra i primi a congratularsi per questo accordo raggiunto, però io ci terrei anche molto a evidenziare come il Sudan in questo momento stia vivendo una fase molto delicata, molto particolare, perché a breve dovrà esserci l'alternanza tra la guida civile e la guida militare, perché uno dei elementi contesi è proprio quello del proseguimento degli accordi che porteranno alle elezioni nel 2022. Ci sono stati, proprio nei giorni in cui io ero a Khartoum, ci sono state delle proteste nell'anniversario della firma della dichiarazione costituzionale che ha dato poi il via al governo di Hamdok, che è un economista che sta facendo tra l'altro un buon lavoro con riforme molto importanti. Ne abbiamo anche parlato con te, Laura, con altri colleghi, come quello della dell'infibulazione, cioè è stato inserito nel codice penale un reato che finora non esisteva, e 9 bambini su 10 in Sudan erano costrette a subire le mutilazioni genitali, oppure
ecco,
quello sulla posta.
Da questo punto di vista, ecco, da questo punto di vista, Antonella, tu conosci questo paese da tempo, ci sei stata diverse volte, ecco, com'è possibile interpretare questa, diciamo così, possiamo dire ritoccata storica ad alcune leggi sciaritiche, tra cui citavi appunto la penalizzazione nel codice dell'infibulazione e tra l'altro anche la cancellazione della pena di morte per il reato di apostasia per chi è nato musulmano?
Sì, è una svolta importante, perché nell'86, quando è stata introdotta la Sharia come sistema giuridico, è tutto cambiato radicalmente in Sudan. Ci sono stati tanti problemi legati all'islamizzazione del paese, e questa è una svolta storica, perché comunque è molto pregnante il diritto islamico, ha condizionato la Costituzione, che era una Costituzione ad interim nel paese, creando appunto persecuzioni, favorendo persecuzioni nei confronti dei cristiani, e questo è stato sicuramente un atto molto coraggioso, perché comunque c'è una forte pressione islamista che continua a premere ai fianchi di questo governo, che ha proprio una proiezione, una visione della democrazia molto concreta. Lo stanno facendo anche con riforme economiche per dare un'equità nella suddivisione anche delle risorse. Sono stati nominati i governatori civili, come chiesto appunto dalle forze della libertà e del cambiamento, che hanno portato alla caduta di Bashir. Quindi ci sono dei passi importanti verso il consolidamento di questo processo democratico, ma non è semplice, perché appunto ci sono queste pulsioni forti degli aderenti all'area di Bashir, che tra l'altro, ricordiamolo, è sotto inchiesta per il golpe del 1989, che lo aveva visto arrivare al potere, ed è anche in sospeso il possibile trasferimento alla Corte Penale Internazionale proprio per i crimini in Darfur, di cui lui è stato accusato, Bashir con altri membri del governo sono stati accusati di crimini contro l'umanità, crimini di guerra e di genocidio proprio per il conflitto in Darfur.
Ricordiamo tra l'altro che ci sono altre novità già raccontate per quanto riguarda il codice, ne cito del codice penale o civile, ne riassumo un paio. Per esempio, adesso è possibile il consumo di alcolici nel paese, quantomeno per i cristiani, non è più obbligatoria la firma del cosiddetto muharram, cioè il curatore della donna, per le donne che viaggiano, come dicevamo e diceva Antonella Napoli, è sicuramente un passaggio che irrita molti islamisti, in particolar modo coloro che sono vicini a Bashir, e qui è molto evidente anche il rapporto con la Turchia, col Qatar e con i fratelli musulmani. In redazione abbiamo un suggerimento che riguarda l'approfondimento sulla firma e sul conflitto anche tra l'altro sudanese, che è interessato il Kordofan e il Nilo Azzurro, che potete trovare nelle pubblicazioni recenti di ISPI. E poi c'è anche una notizia che riguarda queste ale un po' più intransigenti che sono ancora vicine a Bashir, nel senso che ci sono delle ipotesi che il Sudan stringa di nuovo la mano agli Emirati Arabi Uniti nel segno della cosiddetta normalizzazione, ma questa notizia, che è stata inizialmente diffusa, è stata successiva negata, e ne parleremo anche nella seconda parte della nostra trasmissione. Intanto ancora grazie a Antonella Napoli, giornalista freelance appena rientrata da Khartoum e direttrice di Focus on Africa, per essere stata con noi. Grazie ancora.
Grazie a voi per l'ospitalità. A presto.
E ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la rassegna stampa del mattino delle 6.50 e contattarci ancora via sms al numero 335-5634-296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti.
I do believe that this is ushering in a new hopefulness amongst all people that peace is possible and that there's a new chapter that can be written. And I just want to acknowledge that this has been President Trump's vision for the Middle East from the very beginning.
يؤلمنا جدا ونحن نرى اليوم هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات تحمل اسم كريات جات المستعمرة التي بنيت على أراضي بلدة الفالوجة التي حوصر فيها جمال عبد الناصر في خرق واضح ومفضوح للموقف العربي المتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي. وبهذه المناسبة نحيي المواقف العربية الواضحة والرافضة للتطبيع المجاني مع إسرائيل حيث أفشل العرب رحلة بامبيو رغم الضغوطات التي تمارس على بعض الدول العربية. كم كنا نود أن تكون هناك طائرة إماراتية يحط ركابها.
Qui a Radio Tremondo stiamo ascoltando due voci anche molto contrastanti sull'accordo tra Israele e Emirati Arabi Uniti e sulla ripresa delle loro relazioni. Il primo, la fonte Sky News, è Jared Kushner, che è stato intervistato sul primo volo commerciale Israele Emirati Arabi, lo ricordiamo, il cognato esattamente di Donald Trump. Dice: credo che questo sia la garanzia di una nuova speranza, che la pace è possibile, che c'è un nuovo capitolo che può essere scritto, e questo è stato possibile grazie alla visione di Trump in Medio Oriente fin dall'inizio. E poi l'altra fonte è la televisione All News turca, la TRT, che dà voce al primo ministro palestinese Mohammed Shayeh, che condanna invece il primo volo commerciale israeliano negli Emirati, sostenendo che le nazioni arabe dovrebbero rimanere contrarie a normalizzare le relazioni con Israele, che viene sempre definito l'occupante. Ecco, questa alleanza tra Israele e Emirati Arabi Uniti, che ha movimentato il mese di agosto in Medio Oriente, inizia a concretizzarsi. C'è stata la riattivazione delle linee telefoniche, scambi diplomatici e, come dicevamo, il 31 agosto, quindi sostanzialmente ieri, è decollato il primo aereo di linea di collegamento tra i due paesi. Parliamo di questa notizia importante nella geopolitica oggi con Cinzia Bianco, ricercatrice esperta del Golfo e della Penisola Arabica per l'European Council on Foreign Relations. Buongiorno Cinzia Bianco.
Buongiorno a voi.
E ne parliamo anche con Eric Salerno, giornalista esperto di Medio Oriente, autore di molti libri, ricordiamo l'ultimo pubblicato dal Manifesto Libri, Genocidio in Libia. Buongiorno Eric Salerno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Cinzia Bianco, iniziamo dagli Emirati. È un accordo storico per molti versi, ma anche un accordo che mette nero su bianco relazioni che in fondo sono conosciute da qualche anno, non ultimo tra l'altro il legame che gli Emirati hanno con le aziende israeliane per garantire la sicurezza informatica delle loro città, sempre più dotate di intelligenza artificiale.
Assolutamente, è appunto un accordo che formalizza delle relazioni che erano rimaste appunto clandestine e che si svolgevano soprattutto, come tu stessa correttamente menzioni, nel dominio della cyber security, ma anche nel dominio del coordinamento delle intelligence, per esempio, e contro, diciamo, un nemico geopolitico comune che è quello che è l'Iran, ovviamente. Ciononostante è importante questa formalizzazione, questo uscire allo scoperto che Israele da moltissimo desidera rispetto alla sua posizione regionale, per formalizzarla, ufficializzarla e renderla comunque appunto un dato di fatto della geopolitica consensuale. E quindi è importante questo accordo e Israele si aspetta e vorrebbe che appunto questo venisse replicato con altri paesi del Golfo che mantengono comunque delle relazioni non ufficiali con Tel Aviv.
Ecco, da questo punto di vista andiamo a cavalcare la notizia poi della giornata. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo, nella sua visita in Medio Oriente, è andato anche a provare a bussare alla porta del Sudan, del Bahrain. Si parla anche dell'ipotesi di un Oman che possa avvicinarsi alla cosiddetta normalizzazione delle relazioni. Alcuni di questi incontri sono stati, o di posizioni favorevoli sono state smentite, come quella sul Sudan. Che notizie hai, per esempio, nei confronti dell'Oman?
Sì, appunto c'è l'elemento americano da tenere in conto, cioè il fatto che Trump stia cercando di utilizzare questo accordo come un'importante vittoria di politica estera, che è proprio una vittoria in un dominio che gli manca, in una campagna elettorale abbastanza difficile, e quindi vorrebbe appunto cavalcare l'onda. Da parte, diciamo, del Bahrain, che rimane secondo me il candidato più promettente per una normalizzazione con Israele, situazione sembra essere difficile per questioni di tempismo e di incentivi. Di tempismo perché comunque c'è in questi giorni proprio la festa dell'Ashura, che è la più grande festa della comunità sciita, e la comunità sciita è non solo quella che più si è ribellata al governo del Bahrain, ma anche la molto molto più restia a un'eventuale normalizzazione con Israele. E poi c'è una questione di incentivi, ovvero deve essere, diciamo, messo sul piatto negoziale un'offerta che sia molto interessante non solo per il Bahrain ma anche per l'Arabia Saudita, perché la normalizzazione del Bahrain sarebbe molto importante proprio perché ha una connessione strettissima con Riyadh. Per quanto riguarda invece l'Oman, bisogna subito dire che l'Oman è in una fase di transizione e di grandi cambiamenti e che si sta avvicinando lentamente anche all'orbita degli Emirati Arabi Uniti. C'è anche da dire però che questo non significa abbandonare completamente una posizione di neutralità molto importante, che riguarda anche dei delicatissimi equilibri con l'Iran, per cui una normalizzazione con Israele sarebbe molto molto rischiosa geopoliticamente e anche molto molto osteggiata dalla opinione pubblica, in un momento in cui il sultano comunque è da pochi mesi nella sua posizione, per cui non può rischiare di perdere appunto la stabilità politica.
Tra l'altro è importante ricordare che questo accordo, come ovvio, non ha ha creato ulteriori divisioni in molti paesi. Pensiamo, qui cito tra l'altro un articolo che è appena uscito nel quotidiano in lingua araba Al-Quds Al-Arabi, che è catarino, quindi diciamo vicino all'ala contro gli Emirati Arabi, e che riportava la storia di questo tweet che è stato inviato in rete dal principe Ali bin al-Hussein in Giordania, contrario a questa normalizzazione, quando poi la Giordania è un paese che già ha firmato con Israele invece una normalizzazione. Eric Salerno, avvicinandoci, citavamo la Giordania, ma avvicinandoci ad Israele, abbiamo detto prima, diceva Cinzia Bianco, che questo accordo riluce nella politica interna americana in favore di Trump. E cosa possiamo dire a proposito di Netanyahu e dei suoi sostenitori? È un accordo storico certamente, ma può rafforzare la sua posizione interna?
Sicuramente rafforza la posizione interna di Netanyahu. Netanyahu sta combattendo per una lotta di sopravvivenza, è il premier più longevo della storia di Israele, e ha una serie di processi che dovrebbero cominciare a dicembre, corruzione ed altri reati, e sta cercando di consolidare la propria posizione in funzione anche di una situazione politica che potrebbe consentirgli di, se non aggirare il processo, trovare delle formule per non finire eventualmente in galera se ci fosse fra qualche anno una condanna per i reati di cui è accusato. Questa è la posizione di Netanyahu ed è quello che sta cercando di fare in questo momento. Sicuramente sono anni che cerca con successo di avvicinare i paesi arabi in maniera clandestina, sicuramente i servizi segreti, il Mossad è di casa in quasi tutti i paesi arabi della regione ormai, e l'abbiamo visto anche nei negoziati, è stato il capo del Mossad a volare per primo in questi paesi qualche volta annunciando la sua partenza, il suo arrivo, i suoi colloqui, altre volte in maniera clandestina. Non c'è dubbio che Israele su questo, e Netanyahu per loro è un grande successo, ma è un successo che potrà andare avanti soltanto se le condizioni politiche regionali lo permetteranno, e anche dipenderà da chi sarà eletto nelle elezioni americane, perché il presidente attuale Trump vuole andare avanti su questa strada che ha cominciato Roy, di creare una situazione nuova in Medio Oriente con il riconoscimento da parte di tutti i paesi arabi alleati americani, soprattutto con Israele. Il suo Biden, l'uomo che potrebbe sostituirlo alla Casa Bianca, non è sulle stesse posizioni. Lui punterebbe, almeno a parole, a un accordo, se non prima, contemporaneo anche con i palestinesi. Non vuole che si dimenticano i palestinesi, cosa che invece ovviamente Netanyahu vuole, e Trump sempre seguito su questa strada.
Ecco, a questo proposito, quali sono le reazioni interne di tutto questo su le due ali, insomma, del mondo palestinese, Fatah e Hamas, in particolar modo su Gaza? Ecco, oggi il giornale arabo online Al-Khaleej racconta del fatto che le relazioni, che finora sono state abbastanza buone, tra lo Sheikh Zayed bin Sultan degli Emirati Arabi Uniti insieme ad Hamas rischiano fortemente, anzi Hamas ha detto chiaramente che non vuole più avere a che vedere con chi normalizza il suo rapporto con, tra virgolette, con l'occupante. Ecco, quali sono le reazioni in questi giorni, considerato che poi molta opinione pubblica nel mondo arabo sente sempre molto forte il legame con la Palestina e la necessità di difendere i diritti dei palestinesi?
A livello popolare non c'è dubbio che nel mondo arabo c'è molta simpatia per la condizione dei palestinesi. A livello politico abbiamo visto che li hanno trascurati in tutti questi anni abbastanza. L'unica cosa che hanno fatto, e l'abbiamo visto anche in questi giorni, l'ha fatto il Qatar, i palestinesi, Hamas soprattutto, è andato a bussare a soldi con Israele, che diceva sì, date soldi ad Hamas, così si calmano, perché c'è una situazione politica e economica nella striscia di Gaza terribile. La rottura tra la non esistenza di rapporti tra Hamas e l'autorità nazionale palestinese serve anche a livello politico a mantenere questa divisione e a creare questa situazione politica e economica nella striscia, che ha indebolito Hamas in questi anni. E che cosa sta succedendo adesso? Vanno a cercare i soldi da qualche parte. Il Qatar ha detto va bene, vi diamo un po' di soldi, Israele ha detto bravi, così smettono di manifestare, di inviare questi palloni incendiari nei campi israeliani. Israele così può smettere di fare il duro e di rispondere con attacchi di missili e carri armati, e si dovrebbe calmare la situazione nella striscia, intorno alla striscia di Gaza. L'opinione pubblica araba tradizionalmente non è mai riuscita a fare molto in funzione di una pacificazione, cioè una soluzione della questione palestinese. L'unica realtà che sappiamo è che i due paesi importanti, i primi a firmare la pace con Israele, Egitto e Giordania, sono due paesi che hanno dei rapporti formali che funzionano, però è una pace fredda, e i rapporti anche esistono tra i servizi segreti per motivi di intelligence che riguardano i due paesi rispettivamente Egitto e Giordania, i loro antagonisti, l'opposizione interna in questi paesi, Fratelli Musulmani in Egitto e anche in parte in Giordania. Questo esiste, questo rapporto di collaborazione tra questi paesi, però poi finisce lì. Non ci sono turisti egiziani in Egitto, e non ci sono turisti giordani in Israele, e non ci sono turisti giordani che vanno a visitare i luoghi santi dell'Islam a Gerusalemme. E cosa succederà con gli Emirati? Si sta parlando di turisti che potrebbero venire da quel paese verso Gerusalemme. Questo bisognerà vedere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Molto dipenderà dai servizi di sicurezza dei due paesi, perché dovranno decidere chi esattamente potrà visitare.
Una pace fredda dunque, pace, che è quella che riguarda anche la Giordania, ma adesso gli Emirati, vedremo anche come reagiranno poi i sauditi. Grazie ancora ai nostri ospiti di oggi, Cinzia Bianco, ricercatrice esperta di Golfo per l'European Council on Foreign Relations, Eric Salerno, giornalista, autore con l'ultimo libro di Genocidio in Libia. E si chiude così la nostra puntata di Radio Tremondo. Vi saluta la redazione, la console Daniele Verde, alla regia regia Cristiana Faloce, Anna Maria Giordano curatrice del programma, in redazione Costanza Spocce e Giulia De Luca. Vi saluta Laura Silvia Battaglia che vi parla, e i microfoni passano adesso a Radio 3 Scienza. Buon ascolto.